Vi invito ad aprire, se ce l'avete, se volete, la vostra Bibbia, Vangelo di Giovanni, capitolo 12. Chi ha letto il foglio fuori ha visto il tema: Gesù invitato a cena. Allora, leggiamo i primi 11 versetti del capitolo 12 di Giovanni. Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libbra d'olio profumato di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli, e la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e tenendo la borsa ne portava via quello che vi metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare. Ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avrete sempre». Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì, e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Allora, Giovanni ci descrive la scena di questa cena. Proviamo a lavorare un po' di fantasia, non ci vuole molto. Immaginiamo questa grande sala con un tavolo e tante persone lì attorno. Sono nominati diversi personaggi. Vediamo chi sono questi personaggi. Gesù, che è l'ospite d'onore. Lazzaro, un amico di Gesù, che Gesù ha appena risuscitato, e a tavola con gli altri commensali. Marta, una sorella di Lazzaro, occupata a servire. Maria, l'altra sorella di Lazzaro e quindi di Marta, che è occupata a compiere un gesto strano. Giuda Iscariota, un altro personaggio, il discepolo contabile, occupato a criticare uno spreco per amore dei poveri. Ci sono gli altri discepoli, apparentemente in secondo piano. Poi c'è una gran folla di giudei, mossi dalla curiosità. Poi i farisei, che sono i ligi custodi dell'ortodossia. La scena che Giovanni ci presenta è abbastanza curiosa e anche concisa, ne parlano anche gli altri Vangeli, ma mi interessa molto quello che Giovanni ha da dire anche perché presumo che sia un testimone oculare. Gesù è l'ospite d'onore a questa cena, quindi è chiaro che è al centro dell'attenzione di tutti gli altri commensali. Stanno preparandosi a gustare sicuramente dei buoni piatti preparati con cura, come si fa quando si hanno degli ospiti importanti e si vuole fare bella figura. Magari anche per ricevere qualche apprezzamento. Non c'è nulla di strano in tutto questo. Gesù amava stare a tavola. Probabilmente era un buon gustaio. Scandalo. Ma di cosa sta conversando Gesù con i vari commensali? Di che cosa stanno parlando? Di politica? Della crisi? Dei romani invasori? Stanno discutendo, ridono. Giovanni non ce lo dice. Eppure mi piace pensare che stessero parlando di cose importanti. Di ciò che era avvenuto qualche giorno prima. Gesù aveva risuscitato Lazzaro. E scusate se è poco. Come si fa a parlare di qualunque altro argomento di fronte a un avvenimento così eclatante? E Lazzaro ora è lì. A fianco di Gesù, presumo, e gli altri intorno a lui, tutti pronti per la cena. Mi immagino questo. Non è scritto, ma mi piace immaginare questo. Chissà che atmosfera si respirava. Che sentimenti, che emozioni tutte queste persone potevano provare alla presenza di una persona che poco prima era morta e ora è di nuovo in vita. Proviamo, non ci riusciremo mai, perché, ma proviamo a immaginare una cosa del genere. Giovanni non riporta nessun discorso a questo proposito. Che strano, proprio Giovanni così preciso a entrare nei discorsi di Gesù, però preferisce soffermarsi su un gesto strano e a prima vista assurdo, illogico. Un gesto che Maria offre a Gesù. E quindi Maria risalta all'improvviso al centro dell'attenzione. L'attenzione che prima era rivolta a Gesù si sposta su Maria per quello che sta facendo. Uno strano gesto, diciamo per la verità un po' audace, un po' provocante. Gesù la lascia fare, senza dire nulla. Anzi, più avanti pronuncerà qualche parola di apprezzamento. Il gesto è talmente strano e assurdo che Giuda Iscariota, il discepolo appunto contabile e altruista, salta su indignato per tanto spreco. Ma questa è matta. E nessuno le dice niente. Le sue sono le prime parole che Giovanni riporta di tutta questa scena, a cui fa poi seguito la breve risposta di Gesù. Per completare la descrizione della scena, Giovanni presenta questa gran folla di giudei che hanno saputo, c'è stato un corrivoce, e accorre per vedere questo fenomeno, Lazzaro risuscitato. E chi è che non correrebbe a vedere un uomo risuscitato? E colui che lo aveva risuscitato. È un avvenimento che fa notizia, che alimenta la curiosità. Chissà se questo incontro con Gesù porterà qualche frutto. Sembrerebbe di sì, da quello che leggiamo. Ultimi a comparire in questa scena, evidentemente allora si entrava, si usciva in casa, veniva, chi usciva, insomma noi siamo molto più riservati, soprattutto quando abbiamo qualcuno a cena. Là no, andavano, venivano. Ultimi a comparire in scena sono i farisei, che evidentemente informati anche loro di questo incontro, di tutto quello che stava provocando, tramano di eliminare entrambi questi imbarazzanti personaggi, non solo Gesù, ma anche Lazzaro, ci viene detto. La resurrezione di Lazzaro non può essere negata, ma quanto è scomoda. Eppure non è che i farisei non credessero nella risurrezione. Erano i sadducei che non credevano nella risurrezione. Ma per loro era inconcepibile poterla rapportare a questo strano e scomodo personaggio che pretendeva di essere il figlio di Dio. Fine della scena. Versetto 12 ci porta al giorno successivo. Ma noi non andiamo al giorno successivo, noi rimaniamo lì e cerchiamo di capire qualche cosa. Allora, Giovanni mette al centro della scena Maria e il suo gesto, ma non dice nulla Giovanni sul perché Maria compie questo gesto. Non dice nulla per farci capire da che cosa si sentiva spinta. Che cosa volesse dimostrare con questo gesto? Non è così difficile capirlo. Maria desiderava manifestare quanto valore Gesù avesse per lei. Sapeva bene quello che Gesù aveva fatto per lei. Il perdono dei peccati che le aveva aperto la porta a una nuova vita, la resurrezione di suo fratello, il profondo rapporto di amicizia con Gesù. Se andiamo a leggere capitolo 11, versetto 5, proprio nel momento della morte e resurrezione di Lazzaro, leggiamo: Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. C'era un profondo rapporto di amicizia. E l'amicizia vera e profonda si crea quando c'è una reciprocità che arricchisce. Maria aveva afferrato tutto il significato di questo rapporto che le aveva cambiato totalmente la vita. E questo gesto che compie rappresentava proprio il massimo di quello che riusciva a offrire. Contro ogni logica umana, contro ogni convenzione del tempo. Non solo, ma con la sua adorazione, perché di adorazione si tratta, in questo modo aveva persino sfidato la considerazione della donna nella società. Il pensiero di Giuda non è esattamente lo stesso. Eppure Giuda era discepolo che seguiva Gesù, che ascoltava i suoi discorsi, che vedeva le sue opere, i suoi miracoli. Lui non capisce il linguaggio di amore, di adorazione e di riconoscenza di Maria. Non lo capisce. Lui è razionale. Lui non fa nulla di sorprendente. Lui fa i calcoli. Si atteggia da altruista verso i poveri, ma non con del suo. Quantifica l'adorazione che Maria offre a Gesù in 300 denari, una enormità. Che spreco. Perché sprecare 300 denari per uno la cui vita si poteva vendere per 30? Proviamo ora a cambiare non la scena, ma lo scenario, dandogli una diversa ambientazione. È la nostra chiesa che invita Gesù a cena. È un po' imbarazzante. E visto che siamo in tanti e molto diversi gli uni dagli altri, proviamo a pensare a quale dei suddetti personaggi potrei identificarmi. Ovviamente non in Gesù, però potrebbe esserci la corsa a occupare a tavola il posto più vicino a lui, a destra o a sinistra o di fronte. Insomma, non capita tutti i giorni di avere Gesù a tavola a cena. E allora cerchiamo di essere più vicini. O magari aspettandoci che sia lui a chiamarci, pronunciare il nostro nome per farci sedere vicino a lui. Forse essere più vicino a lui ci permetterebbe di meglio richiamare la sua attenzione su quello che noi abbiamo da dirgli, su quello che noi abbiamo da chiedergli, visto che spesso certe nostre preghiere sembrano cadere nel silenzio e rimanere senza risposte. Forse non gli arrivano, o è troppo occupato a sentire quelle di altri. Piuttosto che stare ad ascoltare quello che lui ha da dire. Allora, vediamo un po' di se riusciamo a immedesimarci in qualcuno di questi personaggi. Lazzaro. Com'è possibile? Un uomo risuscitato dalla morte, che ha ritrovato la propria voglia di vivere, che ha doppiamente sperimentato la grandezza e la bellezza del perdono, dell'amicizia di Gesù, che ha ritrovato una speranza per il suo prossimo futuro. Ma non eravamo forse anche noi, e quanti lo sono ancora, avvolti nelle bende del peccato e chiusi in un sepolcro senza via di uscita? Non lo eravamo forse anche noi? Possiamo sentirci come Lazzaro, perché totalmente liberati dalle bende e tirati fuori dal nostro personale sepolcro? O forse ci sono ancora delle bende che ci avvolgono, impedendoci di vivere una vita piena in Cristo, nel nostro mondo e nella nostra Chiesa? O forse queste bende possono essere le sofferenze, le prove della vita, le fatiche della quotidianità, le incomprensioni che ancora in qualche modo sono lì, che ci avviluppano? Oppure queste bende possono essere la nostra chiusura mentale, il nostro egoismo, il nostro orgoglio, o quella testardaggine che ci impediscono a piegarci totalmente ai suoi piedi. Anche queste sono delle bende che legano. Se il nostro personale incontro con Gesù ci ha completamente liberati da queste bende e trascinati fuori da questo sepolcro, allora potremo provare a identificarci con Lazzaro. Essendo stati risuscitati a nuova vita, se non da una morte fisica, ma da una morte spirituale, allora potremmo provare a identificarci con Lazzaro. Sapremo così prendere anche coscienza di quanti Lazzaro intorno a noi sono ancora, e forse senza rendersene conto, nel loro sepolcro, avvolti nelle loro bende. Questo pensiero mi fa risuonare nella mente una parola che sta aleggiando in questo periodo fra noi: insider. Marta è una persona attiva, dinamica, che serve. Che bello! Quanto c'è bisogno di persone così, pronte a dare il proprio tempo, le proprie energie, quasi senza sosta. Maria, però, è la raffigurazione di quelle persone che hanno conosciuto il Signore, ma continuano a fare esattamente le stesse cose come le facevano prima, con lo stesso spirito. Sia chiaro, qui stiamo parlando di cose buone, di cose belle, di cose necessarie. Ma che cosa è cambiato nella loro vita? La fede di Marta è quella del fare, del correre, dell'attivismo. Gesù è un amico da servire, a volte qualcuno con cui sfogarsi, ma tutto si ferma lì. È una fede che non rende sensibili per vedere il Cristo che si dona per amore e che chiede amore. Non se ne ha il tempo e non ci si rende conto di quello che si perde. Non voglio essere frainteso, spero di avere trasmesso chiaramente il concetto. Non è un invito alla passività. Spero di essere stato chiaro. Di fatto si rimane dei cristiani senza il vero slancio, senza colore e senza calore. Maria è sorprendente. Maria manifesta un cuore sorprendente. Il suo gesto ci è chiaro nella sua materialità, ma siamo capaci, sono capace di cogliere fino in fondo la profondità di questo atteggiamento così sconvolgente, così assurdo. Ungere i piedi a un uomo e asciugarli con i propri capelli, che sfrontata audacia. E usa olio di nardo puro di gran prezzo. Nardo puro, viene detto. Non qualcosa di annacquato, rimediato tra le cose ordinarie della vita quotidiana, ma qualcosa di veramente speciale, raro, prezioso. Ho voluto fare una ricerca perché... Allora, oggi 5 millilitri di questo olio puro costano circa 15 euro, il che vuol dire 3.000 euro al litro. Maria ne ha usato una libra, che corrisponde a circa un terzo di litro. Allora uno potrebbe dire 3.000 diviso 3, 1.000 euro, beh, insomma è tanto però. Tutto questo fumo che è stato messo attorno è stato calcolato dagli esperti che, per via di tanti elementi, tra cui anche le tecniche estrattive, che il valore dovesse essere allora circa 10 volte almeno il prezzo di oggi. Quindi cominciamo già ad andare a 10.000 euro, non più 1.000, se proprio vogliamo fare i conti alla Giuda Iscariota. Allora già cominciamo a dire, beh insomma, 10.000 euro già cominciamo a ragionare in modo diverso. Questo spiega perché l'olio di nardo era considerato un gran lusso nell'antico Egitto, nel vicino Oriente, nell'impero romano. Mica tutti se lo potevano permettere. Figuriamoci una quantità così, andava a gocce, come quando il profumo più prezioso che avete in casa, una gocciolina. I piedi. La parte più sporca per chi calpestava strade polverose. E Maria si sporca i capelli. Con i piedi di Gesù, i capelli. Quanta importanza viene data dalle donne ai capelli? Soprattutto quando si deve comparire tra la gente e per di più con un ospite illustre a cena. Quello dei capelli, credo, che sia il primo segno visibile del sentirsi in ordine. È la prima cosa che risalta quando vi mettete davanti allo specchio. Per Maria in quel momento non erano così importanti, perché c'era qualcosa di molto più importante. Un'adorazione che andava ben oltre le parole che si possono pronunciare. Questa è Maria. Una donna che ha capito quale è il vero canale della relazione con Cristo. Lei dimostra di amare. Non chiede nulla, ma offre. Offre perché ha già ottenuto tutto colui che ha dato tutto per amore, dimostrando così il grande valore che l'uomo ha per lui. Ben più di 300 denari, la sua vita. Possiamo provare a identificarci a Maria? Giuda, va di retro. E chi è che vorrebbe identificarsi con Giuda? Possiamo andare oltre Giuda? No. No. Mi si sono fermato a riflettere e capire se quando non si capisce il messaggio di amore di Cristo verso di noi e nostro verso Cristo e verso il prossimo, quando il calcolo, l'interesse, il tornaconto e ciò che muove il proprio rapporto con Gesù, non corriamo il rischio di essere un po' come Giuda? Quando la lode e l'adorazione diventano quasi dei puri atti formali, quando manca lo slancio interiore, il calore, la gioia più intima, non corriamo il rischio di essere un po' come Giuda? Quando si cerca di piegare o forzare la volontà di Dio secondo i nostri desideri, pur buoni umanamente parlando, anziché avvicinarsi a Lui con una profonda umiltà e sottomissione e implorando la sua misericordia, non corriamo il rischio di essere un po' come Giuda? Poi arriva la gran folla. Questa folla rappresenta quelli che cercano Gesù per curiosità, magari sperando che quello che ha compiuto, materialmente o fisicamente, per Lazzaro o per le folle, lo possa fare anche per me. Sappiamo quanti andavano dietro a Gesù per vedere e per ottenere. La folla che cerca cose spettacolari, straordinarie, che vuole sentirsi smossa da forti emozioni, che vuole vedere soddisfatti i propri bisogni materiali, per poi magari ritornare nell'ordinarietà delle pieghe della vita di tutti i giorni, quando tutto è passato. Forse possiamo identificarci un po' con tutti questi personaggi. Ma cercare di capire questi personaggi, entrare nella loro mente, potrebbe aiutarci a capire noi stessi. E realizzare con i nostri sentimenti e con i nostri atteggiamenti con chi vogliamo veramente imparare a identificarci e da quali altri di questi personaggi prendere le distanze. Questo ci aiuterebbe forse a stare meglio, non perché faccia star bene, ma stare meglio in mezzo al male che ci circonda e che dilaga da tutte le parti. Ci aiuterebbe a imparare a come reagire avendo in Gesù il nostro costante, permanente riferimento. Ci aiuterebbe forse a capire come vincere il male con il bene. Questo è un discorso teorico, ma nella pratica non è nelle nostre possibilità poter cambiare le condizioni di vita di migliaia di persone nel mondo che soffrono per la fede. Ogni tanto gettate lo sguardo a quel quadro appeso laggiù. E non solo per la fede, ma almeno possiamo imparare a non rimanere indifferenti. Possiamo portare nel nostro cuore il peso del male nel mondo con la preghiera per coloro che ci sono lontani, per i quali non possiamo fare altro, e forse impareremo la grande portata della preghiera. Ma al tempo stesso possiamo dedicarci agli altri che ruotano attorno, vicini alla nostra vita, essendo dei fedeli testimoni. E ancora, laddove ne abbiamo le opportunità, e se ne è anche parlato stamattina, a manifestare con la solidarietà sociale l'amore di Cristo. Torniamo infine alla scena descritta da Giovanni. Che cos'è in sintesi che la caratterizza? E che cosa ha di diverso dal nostro oggi? Non ha nulla di diverso, perché in essa troviamo tutti gli elementi della vita e della situazione umana di sempre. La vita e la morte. L'interesse e la gratuità. L'amore e l'odio. L'affetto e l'invidia. La limpidezza e le trame oscure. Non manca nulla e non c'è niente di diverso. È proprio per questo che, se da una parte possiamo identificarci un po' con tutti i personaggi, ciò che soprattutto deve rimanere nel nostro cuore è l'esempio del cuore di Maria, del suo atteggiamento, del suo considerare Gesù. Questa donna traboccante di amore, di adorazione, di gratitudine per Gesù, che questo esempio possa lasciare una forte impronta nella nostra vita e trasformare ciascuno di noi laddove ciascuno di noi sa. Che lo Spirito Santo possa sentirsi essere libero di agire dentro ciascuno di noi proprio per portarci a questo, a identificarci sempre di più con Maria. Signore Padre, quanto è preziosa la tua parola, quanto da ciò che sembra semplicemente il resoconto di una circostanza di per sé senza una grande apparenza, c'è invece molto che ci parla. Signore, aiutaci a metterci sempre davanti alla tua parola, sapendo che ha sempre, sempre da parlarci. Te lo domandiamo nel nome di Gesù. Amen.